Ciao a tutte e tutti, benvenuti e benvenute in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management che racconta la finanza e l'economia in modo semplice e accessibile a tutti. Io sono Clara Morelli di Will e con me, come sempre, c'è Alessio Rizzi. Ciao Alessio, benvenuto.
Ciao Clara, ciao a tutti.
Allora, che cosa facciamo in questo episodio? È un po' un episodio di bilanci. Cerchiamo di capire che cosa è successo in questa prima metà del 2025. Abbiamo già superato la metà ed è stata una metà anno, devo dire, abbastanza impegnativa. Tutt'altro che tranquilla, tra decisioni cruciali delle banche centrali, segnali contrastanti sull'economia, nuove incognite geopolitiche e i mercati che invece hanno vissuto momenti di entusiasmo ma anche di qualche incertezza. Quindi la prima cosa che facciamo è cercare di capire quali sono stati gli eventi principali e a che cosa hanno portato. Io ho qualcosa in mente, ma tu che idea ti sei fatto?
Da inizio anno ci sono stati sicuramente tanti eventi. Se devo pensare i tre principali, mi viene da pensare che siano sicuramente la manovra fiscale in Germania, che è stato veramente un game changer per l'Europa e per la Germania, l'attuazione, no, delle tariffe commerciali dell'amministrazione americana che era tanto attesa ma ha sorpreso un po' in quanto metodologia e diciamo ammontare delle tariffe, e l'ultimo è il rischio geopolitico, quindi la guerra tra Israele e Iran, che alla fine è stata molto breve però è stato sicuramente un evento molto importante che ha avuto ripercussioni sui mercati mondiali. Poi ci sono stati altri eventi, mi viene da pensare anche il Big Beautiful Bill di Trump recentemente, o anche lo sviluppo della tecnologia cinese su intelligenza artificiale come DeepSeek, che è stato sicuramente un evento molto importante. Alla luce di quello che è successo, il più grande cambio di consensus da inizio anno è sicuramente stato sugli Stati Uniti, un po' per due motivi che vi menzionavo prima. Il primo è che le aspettative sul resto del mondo sono state un po' riviste al rialzo, e l'altro la fiducia proprio sugli Stati Uniti è andata un po' a scemare, e un po' perché queste tariffe sono state molto importanti e hanno creato tanta volatilità e hanno, diciamo, ripercussioni anche sugli Stati Uniti. Quindi il più grande cambio di consensus è stato sicuramente sugli Stati Uniti, che erano un overweight, un sovrappeso nei portafogli globali e ora sono sicuramente non così in sovrappeso come erano a inizio anno. Quindi quello sicuramente è stato quello che ha sorpreso le aspettative degli investitori di più da inizio anno. Infatti se guardiamo anche gli economisti, hanno abbassato molto le stime di crescita degli Stati Uniti. A inizio anno ci si aspettava una crescita degli Stati Uniti reale intorno al 2,5%, c'è stato un taglio di queste stime circa di un punto percentuale, quindi ora ci si aspetta che la crescita reale degli Stati Uniti sia intorno all'1,5%. Allo stesso tempo le aspettative anche di inflazione, un po' proprio per l'implementazione di queste tariffe, sono state riviste al rialzo, quindi anche l'inflazione che stava calando ed è calata molto, diciamo, anche in questa prima metà dell'anno, nella seconda metà ci si aspetta che l'inflazione possa andare un po' in rialzo. L'altra cosa che ha un po' sorpreso i mercati e adesso un po' ce lo siamo quasi scordati è il fatto che Proprio dopo il 2 di aprile, quando c'è stato il Liberation Day di Trump, molti economisti hanno sì tagliato le stime di crescita, ma qualcuno ha proprio previsto una possibile recessione. Quindi prima metà molto caotica, alcuni economisti addirittura prevedevano una recessione. In realtà questa recessione è tanto tempo che la si aspetta, e quasi dal 2022, e ogni anno fondamentalmente viene posticipata, no? Un po' perché i consumatori americani rimangono molto resilienti e continuano a spendere, hanno poco debito, molto del debito è in mano pubblica, quindi sono gli stati che fondamentalmente hanno emesso tanto debito privato rimane ancora molto basso, quindi i consumatori non sono in una situazione così brutta, no? E continuano comunque a spendere, quindi l'economia ha continuato in realtà a viaggiare abbastanza in maniera sostenuta. Se guardiamo, gli Stati Uniti girano ancora intorno al 2-2,5% da inizio anno, Europa in realtà è ancora abbastanza bene, e l'inflazione da inizio anno in realtà ha sorpreso un pochino al ribasso. Le aspettative in realtà sono più negative da qui alla seconda metà.
Hai, insomma, menzionato tanti eventi sicuramente cruciali e poi ce ne sono due che sono proprio materia delle ultime settimane. Una, come hai detto, è appunto l'approvazione del One Big Beautiful Bill dell'amministrazione statunitense, che è di fatto un enorme pacchetto di politica economica. Riprende un po' quello che già Trump aveva iniziato con la sua prima amministrazione nel 2017, ha un costo veramente, veramente importante, si parla proprio di 4.500 miliardi di dollari, aumenti di finanziamenti per difesa, sicurezza, tagli anche a programmi fiscali di welfare importanti, la sanità in primis per 1.200 miliardi, a cui però insomma poi si accostano altri sussidi. Tutte queste misure hanno poi portato a un aumento del debito pubblico di oltre 3.000 miliardi di dollari. E questo è stato, diciamo, avuto un impatto così forte sull'economia americana da dover portare all'aumento del tetto del debito pubblico che gli Stati Uniti si impongono per evitare di andare in default. È sicuramente una scommessa importante, vista la magnitudo di questa manovra fiscale, e che si abbina anche, come hai detto giustamente, a nuovi dazi, su cui, per quanto ci riguarda, è stata posposta di nuovo l'eventuale scadenza, il termine entro cui appunto eventualmente raggiungere un accordo per evitare che questi dazi entrino in vigore. E quindi giustamente ci ricordavamo che più che di Liberation Day si parla di Liberation Delay, però i dazi tutto sommato su altri paesi sono stati imposti e come. E quindi c'è un'amministrazione statunitense che continua a essere un elemento caotico. A proposito di eventi caotici, una cosa che potrebbe sorprendere è che, nonostante ci siano stati tutti questi eventi comunque disorientanti, i mercati non è che hanno avuto una reazione così tanto fuori controllo. È vero, abbiamo avuto, come dicevamo anche in scorse puntate, una sorta di bear market durato molto poco, però tutto sommato non stiamo vedendo un riflesso che forse ci aspetteremmo dell'economia sui mercati. Come mai?
Quello che sorprende è che, nonostante tutta questa volatilità, questa incertezza e questi rischi, il mercato azionario ora sia ai massimi storici, no? Quindi perché? Ma se guardiamo questi due rischi fondamentali che abbiamo visto da inizio anno, che è uno quello delle tariffe e l'altro è quello geopolitico della guerra tra Israele e Iran, in realtà tutto sommato questi due rischi si sono un pochino risolti. Allora, sicuramente quello geopolitico tra Israele e Iran è una guerra che fondamentalmente è durata una decina di giorni e il prezzo del petrolio non è aumentato così tanto, quindi quello è un evento che sì, ha spaventato, però è stato riassorbito in maniera molto veloce. Il secondo, quello delle tariffe, è sicuramente molto più importante e ne parleremo ancora, quindi non si può dire che sia già risolto. Sicuramente, se guardiamo sul lato delle tariffe, come dicevi prima, ci sono stati tanti ritardi, no? Quindi fondamentalmente, se guardiamo ad oggi, quello che è successo è un aumento delle tariffe commerciali sulle importazioni americane di circa 10-15%, che sì, è un po' più alto rispetto alle aspettative di inizio anno, ma non è così alto come ci si aspettava magari ad aprile, maggio, quando c'era la escalation tra Stati Uniti e Cina. Quindi lì c'è stata sicuramente un'inversione a 180 gradi, no, della politica commerciale americana, dove tanto rumore all'inizio, ma poi de-escalation dopo, no? Quindi ora si può vedere come si cerchi proprio di andare a trovare un accordo con i vari paesi. Poi sicuramente ne parleremo, ma tutto sommato il livello della tariffa implementata ad oggi non è così elevato come ci si aspettava magari ad aprile e maggio, quindi sicuramente quel rischio è andato un po' a calare. E in più l'altra cosa importante da considerare è che i mercati finanziari non sono esattamente l'economia. Perché dico questo? Se guardiamo l'azionario americano, 30-40% dell'azionario americano è riconducibile al settore tecnologico. Se guardiamo l'economia, il 30-40% dell'economia non è tecnologia. Quindi sicuramente i mercati finanziari e azionari sì, sono chiaramente influenzati dall'economia, ma non sono esattamente l'economia. Hanno i loro fattori idiosincratici e i loro trend che guidano le loro performance. Se guardiamo gli utili delle grandi società americane, continuano a essere molto forti. Da inizio anno la crescita degli utili è stata intorno al 10%. Quindi questo fa sì che i prezzi delle azioni delle società quotate sia supportato proprio da questi utili, che rimangono ancora molto, molto forti. C'è stata anche la notizia positiva sull'Europa, e la manovra fiscale in Europa sicuramente dà supporto anche alla crescita del resto del mondo.
Magari possiamo provare a capire cosa è successo a livello di performance dei diversi asset. Ci sono dei vincitori che spiccano, anche dei perdenti che spiccano particolarmente?
In generale l'azionario ha fatto abbastanza bene. Se guardiamo l'S&P 500 ha reso intorno al 5-6% da inizio anno, Europa addirittura all'11%, quindi in generale l'azionario ha fatto bene. Chi spicca è all'interno dell'azionario sono i mercati emergenti. I mercati emergenti sono su del 15% da inizio anno, proprio perché c'è stato questo indebolimento del dollaro. E l'altro vincitore è sicuramente l'oro. Ne abbiamo parlato in altri episodi. L'oro sta sicuramente beneficiando di un dollaro più basso, ma soprattutto di una riallocazione delle riserve delle banche centrali mondiali su oro rispetto a magari treasury americano che tenevano prima. E l'altro, magari un po' più piccolo, diciamo come asset, è le banche private europee, che sono su del 50% da inizio anno, una delle migliori prime metà dell'anno che abbiamo visto negli ultimi 20-30 anni. Quindi sicuramente le banche private europee hanno fatto molto bene e hanno beneficiato di alti tassi di interesse, crescita comunque in rialzo in Europa e utili veramente forti. I perdenti, beh, sicuramente il dollaro. Il dollaro ha perso circa il 7-8% da inizio anno, e questa è stata una delle peggiori prime metà degli ultimi 50 anni. Quindi sicuramente un deprezzamento del dollaro molto importante, e se lo mettiamo un po' in prospettiva, ricordiamoci che il dollaro veniva da un momento in cui era molto caro. A inizio anno vi parlavo prima di eccezionalismo americano, c'era molto forte positioning sugli asset americani, quindi il dollaro era molto caro per quel motivo. Quindi il dollaro sicuramente è il perdente, diciamo, da inizio anno. Le obbligazioni, se guardiamo le obbligazioni americane, hanno avuto un rendimento praticamente nullo. Chi ha veramente perso lato obbligazioni sono le obbligazioni giapponesi. Il tasso trentennale sui titoli di Stato giapponesi ha raggiunto il 3%. Questo è un tasso, un livello che non avevamo visto dal 2000, quindi 25 anni. È stato fondamentalmente l'asset che ha perso di più da inizio anno tra tutte le asset class.
Benissimo, super super utile tutti questi insight che ci hai dato. A questo punto, come in ogni episodio, coinvolgiamo una persona della redazione di Will per farti una domanda. Oggi abbiamo con noi Luca Castelli, responsabile social media di tutto quello che succede sulle nostre piattaforme e digital strategist. Ciao Luca, benvenuto.
Ciao Clara, ciao Alessio. Volevo chiederti, Alessio, guardando avanti nei prossimi mesi, quali sono i temi principali che un investitore dovrebbe seguire nella seconda metà del 2025?
Sicuramente il tema principale per la seconda metà dell'anno è proprio quello su cosa farà la crescita e l'inflazione. Vi dicevo prima che c'è comunque un forte consensus che la crescita andrà un po' a calare, crescita reale, quindi le aspettative di crescita del PIL sono più basse e l'inflazione ad aumentare. Questo è un po' quello che ci si aspetta. La cosa interessante sarà capire come veramente i dati evolveranno rispetto a queste aspettative. Sì, sicuramente la crescita sarà peggiore rispetto alla prima metà, ma se la crescita sarà migliore delle aspettative, sicuramente questo potrà essere di supporto per gli asset rischiosi come l'azionario. E allo stesso tempo, se l'inflazione andrà a calare, potremmo vedere magari alcune banche centrali che andranno a tagliare i tassi, come per esempio la Fed, che è stata in pausa fino adesso. Quindi sicuramente una cosa da monitorare è come il mix tra crescita e inflazione evolverà nella seconda metà dell'anno. Poi un altro tema molto importante è quello delle tariffe. Sicuramente rimarrà un argomento molto in focus per i mercati, ancora non abbiamo risolto tutto e ancora dovremo vedere molti accordi tra Stati Uniti e altri paesi che non sono ancora stati raggiunti. Fino adesso ancora pochi paesi hanno raggiunto un accordo con gli Stati Uniti. E l'altro, i mercati guardano sempre avanti, no? Quindi nella seconda metà dell'anno si comincerà a guardare ancora più avanti, quindi si comincerà a guardare al 2026. Nel 2026 ci sono, diciamo, due dinamiche, fattori, eventi che andremo a vedere. Il primo è quello dell'aumento della spesa fiscale in Europa, ma anche negli Stati Uniti, no? Con il Big Beautiful Bill. Quindi magari i dati di crescita nel 2026 potranno essere già un po' migliori rispetto al 2025. E il secondo tema è quello del presidente della Fed. A maggio 2026 scadrà il mandato di Powell, il presidente della Fed, e quindi Trump dovrà decidere chi sarà il nuovo presidente. E già magari nella seconda metà di quest'anno potremmo avere qualche idea su chi sarà il potenziale presidente. Questo è molto importante perché la Fed è la banca centrale più importante al mondo, no? Quindi probabilmente avremo un presidente molto più accomodante. Trump ha auspicato il taglio proprio dei tassi molte volte, quindi sicuramente sceglierà una persona, come si dice in gergo, dovish, quindi più accomodante, e chiaramente quello potrà sicuramente muovere i mercati.
Grazie Luca per questa domanda. Un'altra cosa che volevo chiederti, Alessio, è proprio a livello pratico come ci possiamo orientare, cioè come ti aspetti proprio a livello di investimenti i prossimi mesi?
Noi ci aspettiamo comunque dati economici tutto sommato positivi. C'è già forte consensus su questo rallentamento della crescita che è già ben scontata sui mercati finanziari, quindi molti degli investitori sono già preparati a questo, e allo stato attuale vediamo ancora i consumatori ancora che consumano, soprattutto quello americano, e quindi questo dovrebbe mantenere l'economia abbastanza positiva e evitare il rischio recessione. Quindi in questo ambiente sicuramente gli asset rischiosi dovrebbero fare bene, gli utili dovrebbero continuare ad aumentare, quindi l'azionario dovrebbe comunque registrare performance positive. E in più ricordiamoci che se guardiamo il positioning, come gli investitori sono posizionati ora, non sono così positivi sugli asset rischiosi. Ci sono diversi indicatori, sono a livelli abbastanza neutrali, quindi c'è ancora tanto spazio per aumentare l'esposizione agli asset rischiosi per gli investitori. Quindi sicuramente questo è un fattore che ci aspettiamo per la seconda metà dell'anno. E l'altro è un po' la continuazione di alcuni trend strutturali che abbiamo già visto nel passato. Sto pensando fondamentalmente al settore tecnologico americano e tutto quello che è intelligenza artificiale, che continua a performare molto bene sul lato degli utili. Abbiamo visto l'ultima stagione degli utili del primo trimestre, come queste grandi società americane abbiano continuato a reiterare le loro guidance su gli investimenti in intelligenza artificiale, e quindi sicuramente quello è un altro tema che continua e a sorpresa rialza, soprattutto l'utilizzo di intelligenza artificiale. Abbiamo visto molte società che hanno anche tagliato il personale proprio perché sono riusciti a usare AI proprio per aumentare l'efficienza e la produttività. Quindi sicuramente quello è stata anche una sorpresa a rialzo che fa capire come questo trend strutturale sia ancora vivo e molto forte. L'altro tema e trend è quello delle banche europee. Hanno performato molto bene nella prima metà dell'anno, però rimangono ancora molto a sconto. Il rapporto prezzo-utili delle banche europee è intorno a 7-8 volte gli utili, quindi siamo ancora a livelli molto bassi, hanno un dividend yield, quindi offrono un dividendo di circa il 6%, quindi livelli molto alti e molto attraenti per gli investitori. Questi sono un po' magari i tre temi che ci aspettiamo per la seconda metà dell'anno. L'ultimo è quello del dollaro, no? Che è stato sicuramente il grande perdente nella prima metà. Probabilmente, a nostro avviso, continuerà ancora a deprezzarsi, però sicuramente non nella stessa maniera con cui si è deprezzata nella prima metà.
Vedremo che cosa succederà. Sicuramente ci sarà molto da raccontare, da analizzare. Grazie Alessio Rizzi, come sempre, per gli ottimi spunti.
Grazie Clara, grazie a tutti.
Vi ricordo che potete ascoltare e riascoltare tutti gli episodi di Finance Explained su Spotify, Apple Podcast e sul sito di OBS Asset Management. Noi ci fermiamo per un po', ci sentiremo a settembre. Buona estate, avete tantissimi episodi che potete ascoltare e ci sentiamo presto. Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.